Faccio una domanda. Se, mi pare di aver capito che l'eterosessualità, nel modo in cui ne è parlato adesso, sia molto simile a quello che è l'idea del genere. Cioè, noi partiamo per soggettivare noi stessi dal genere, perché è quello che ci appunto è la porta d'accesso a dire io sono, no, alla costruzione di un'identità, e però quello che ci metti tu in più è un attimo, il genere non è distinto dall'orientamento sessuale, dall'eterosessualità. Ho capito bene? Cioè, poi probabilmente ovviamente la banalizzo e lo semplifico un po' per.
Poi registriamo, che senso? Cioè, sto più attenta a quello che dico. E dunque, no, dicevo, questa prima domanda è semplicemente funzionale a un po' la condivisione della mia grande esaltazione di aver capito alcune cose, no? Vi dicevo prima che leggere questo libro è stata una sorta di disvelamento, tante cose che percepivo e che non ero riuscita a verbalizzare, ma neanche insomma a classificare nella mia mente, finalmente mi sono state chiare. Non è stato facile arrivare a questa chiarezza e motivo per cui appunto dicevo, ogni saggio aggiunge un pezzettino, io tra l'altro l'ho letto non con l'ordine che ci hai proposto, ma appunto con un ordine di curiosità e di urgenza di capire alcune cose. E quindi ogni saggio dicevo ha aggiunto un pezzettino e alla fine tutto torna. Però proprio per riproporre un po' il mio ordine di urgenza e anche poi anche il mio disvelamento, per me è uno dei saggi più disvelanti rispetto a una serie di cose che appunto non avevo capito è quello che spiega molto bene l'omonazionalismo, che è un concetto che circola molto e che secondo me è anche un po' come insomma prima di leggerlo per me è un po' confuso, nel senso che è un concetto che viene usato forse un po' a sproposito. E invece, come appunto tu hai spiegato molto bene, l'eterosessualità ci sfugge costantemente perché è radicata in noi, perché è appunto un modo in cui attraverso la socializzazione abbiamo proprio appreso a stare dentro il mondo. L'altra cosa che ci sfugge moltissimo è da un lato la bianchezza, che è uno dei concetti più vischiosi, e l'altro, in qualche modo, passatemi questa banalizzazione, un certo modo ormai di schierarsi politicamente corretto, no? Che ci assolve, che è un po' quello che diceva anche Christian. Quindi ci sembra, no, facendo alcuni passi, di appunto esserci emancipati dalla norma eterosessuale o comunque esserci posizionati nel modo corretto. E invece ci sono alcune cose che ancora sfuggono tantissimo proprio perché sono radicati in una storia, in una genealogia, come giustamente dici tu, ma anche una storia anche coloniale, anche insomma, che ci impedisce di vedere da un lato addirittura la bianchezza e dall'altro sempre di più la classe. Ecco. Quindi, per esempio, quel saggio che ci mostra tutto il discorso sulla propaganda fatta per le unioni civili, in cui appunto da un manifesto, no, si capiscono tante cose e una delle cose per me veramente eclatanti è stata questa idea del richiamo alla civiltà, no? Quindi nel richiamo alla civiltà c'è tutto, cioè il richiamo a qualcosa che appunto deve essere non solo moralizzato, ma proprio contenuto, controllato, no? Da una parte c'è la civiltà, dall'altra il selvaggio che ha un'incapacità di controllo, che probabilmente ha anche un certo colore della pelle e che invece va contenuto. Quindi questo continuo richiamo tra cultura e natura che passa attraverso tanti messaggi che sfuggono completamente, perché quel manifesto, lo commentavamo l'altra sera quando ci siamo visti per parlarne, aveva colpito tutti nel tricolore, no? O guarda quanto è nazionalista nel tricolore. Ci era sfuggito che quei corpi, per esempio, sono bianchi, che quei corpi sono borghesi e che quindi ci sono tutta una serie di variabili che si stratificano e che sono le più invisibili, no? Alcune abbiamo imparato a vederle ed altre meno. Quindi, vi chiedevo, ecco, di ripartire da quello, poi insomma ho tante altre domande da fare perché nel mio percorso è stato importante partire da lì. Grazie.
C'è qualcun'altra che perché sennò mi sembra che le questioni siano già abbastanza, per cui magari partiamo già con un giro di risposte sui temi sollevati.
Il punto che sollevi è importante. Che cos'è l'eterosessualità? Qui, come dire, da ciò che ho detto e anche da ciò che diciamo nel libro, la leghiamo molto al genere. E tu giustamente dici che cos'è l'eterosessualità in relazione al modo in cui siamo abituati a pensare gli orientamenti sessuali, no? Oggi l'eterosessualità è un orientamento sessuale, ci viene venduta come orientamento sessuale. Qui ne parliamo in relazione al genere, e non è un caso che questo libro si chiami Il genere, tra neoliberismo e neofondamentalismo. Se noi non comprendiamo qual è il ruolo che l'eterosessualità, che teniamo che passi, al netto di tutte queste declinazioni, cioè norma, mentalità, razionalità, ismo, legato all'eterosessualità, c'è un altro sostantivo che ci consente di cogliere il modo in cui possiamo intenderla, oltre a eterosessualità, ma appunto la matrice eterosessuale, cioè ciò che viene prima di ogni altra cosa, di ogni altra forma di soggettivazione, no? Cioè la matrice, quella matrice che ci registra come soggetti intelligibili quando nasciamo, e spesso anche prima di nascere, quando la nostra costruzione del genere avviene prima che nasciamo. Se noi non comprendiamo il ruolo che svolge la matrice eterosessuale nei processi di soggettivazione e di relazione affettiva, intersoggettiva, sociale, non comprendiamo il genere. Cioè la nostra concezione del genere dipende strettamente dalla matrice eterosessuale. Lo stesso modo in cui gli stessi criteri attraverso i quali pensiamo il genere dipende strettamente dall'eterosessualità. Con questo non intendo dire che chi registra il nostro genere quando nasciamo decida irrevocabilmente il nostro destino. L'agire della norma non è questo, no? Non è il potere sovrano, cioè è l'agire della norma è la scommessa. Cioè, scommetto che tu diventerai questo, faccio in modo che tu possa diventare questo, ti incito a diventare questo. Poi, in base a dove vivrai, in base alla tua congiuntura storica, potrai o meno giocartela come un po' come va, insomma, potrai essere molto incluso, potrai diventare anche molto ricco, potrai ambire ad un enorme riconoscimento. Tutto questo non è precluso, no? Purché si sappia che ci sono molti paesi nel mondo in cui il non adeguamento alla norma invece corrisponde con una punizione di tipo sovrano, cioè multa, galera, pena di morte, no? Quindi questa è la relazione tra il genere e l'orientamento sessuale in relazione all'eterosessualità. La mia proposta è di abbandonare l'idea che l'eterosessualità costituisca un orientamento sessuale per il semplice fatto che fino a che continuerà a costituire una matrice da cui dipende una norma di soggettivazione, nessuno potrà stabilire dove finisca l'assoggettamento a questa norma, il nostro assoggettamento alla norma, e dove inizi invece la libera scelta, la possibilità di scegliere in una relazione simmetrica con tutti gli altri orientamenti sessuali, con tutte le altre modalità di soggettivazione, ciò che ciascuno vuole essere. Ecco, questo discorso che ho appena fatto è quasi vicino alla fantascienza, no? Detto questo, e per collegarmi invece alla domanda di Luisa, è molto importante valutarlo con il suo rovescio, cioè appunto come questo libro, come i contributi di questo libro mettono benissimo, secondo me, forse sono un po' di parte, però è specialmente il saggio delle froce terrone, che sono tantissime, sono Elisa Arfini, Barbara De Vivo, Goffredo Polizzi, Antonia Ferrante e... intanto me lo cercano, forse le ho dette tutte perché sono come i sette nani. Alessia Acquistapace, Leo Acquistapace, che appunto mettono così bene a tema la questione dell'omonazionalismo. Cosa significa omonazionalismo? Cioè è una modalità di, per dirla nel modo più semplice possibile, è una delle tante modalità di inclusione, di riconoscimento, poste in campo dalla dialettica tra il neoliberismo e il potere sovrano, il potere statale, no? Cioè la possibilità di offrire alle minoranze di genere sessuali, la possibilità del riconoscimento, cioè di riconoscersi come parte di un immaginario collettivo, come parte, in questo caso, dell'immaginario collettivo della nazione, no? Cioè di sentirsi parte della nazione, non più i figli reietti della nazione, dello Stato che storicamente è lo Stato, cioè è maschio, etero, no? Ma di sentirsi inclusi all'interno di questo ordine di senso, no? L'immagine che le autrici analizzano, cioè quello delle coppie, che poi è stata l'immagine che è stata diffusa durante il lunghissimo iter di discussione parlamentare del DDL Cirinnà, quello che ha portato all'approvazione delle unioni, della legge sulle unioni civili, appunto mette in scena due coppie, cioè due coppie di donne, di ragazze che si scambiano delle tenerezze sotto un piumone tricolore, una coppia di due ragazzi appunto che anch'essi si scambiano delle tenerezze sotto un piumone tricolore, loro sono tutti bianchi, tutti abbastanza belli, abili, di classe media, vestiti di bianco, cioè con l'intimo bianco addosso, coperti da questa coperta tricolore, e però, come scrivono in una nota, è interessante osservare che nello stesso momento in cui venivano diramate queste immagini, dopo qualche giorno ne venne diramata un'altra, cioè quella per cui c'era una coppia eterosessuale sotto il piumone rainbow, cioè una coppia eterosessuale. No, una coppia eterosessuale sotto il piumone rainbow. Cioè significa, noi vi riconosciamo nell'ordine di senso della nazione, però non fate la sovversione dell'eterosessualità. Vedete, pure noi ci mettiamo sotto il piumone rainbow, vi appoggiamo nei vostri diritti, insomma, sposatevi, cirinnatevi e basta, insomma, torniamo a riprodurre la società così com'era, tutti in casa propria, insomma, ciascuno a casa propria alla fine, sotto il proprio piumone, ecco. Pensavo fosse la bandiera della pace, invece era il piumone rainbow. Ecco, quindi, come dire, che cosa... quindi, da un lato c'è la critica dell'omonazionalismo, che noi facciamo, che il transfemminismo queer fa, no? Cioè, appunto, la critica degli strumenti e dei criteri attraverso i quali la maggioranza riconosce le minoranze, no? Cioè ti riconosco, cosa significa omonazionalismo, e nello specifico nel caso dell'omonazionalismo al quale abbiamo assistito durante il discorso, l'iter legislativo della Cirinnà, del DDL Cirinnà. Cioè il criterio di riconoscimento era: noi possiamo riconoscere le istanze LGBT a patto che si situino entro l'ordine discorsivo della nazione, ambiscano ad essere riconosciute dalla nazione e soprattutto ambiscano ad essere riconosciute attraverso la modalità di riconoscimento della relazione affettiva eteronormativa, no? E questo ha mobilitato i gruppi LGBT, cioè erano tutti in piazza a chiedere questo, esattamente questo riconoscimento. Ciò, quindi ci sono, come dire, questo libro contiene tutte le critiche dei dispositivi di inclusione posti in campo dal neoliberismo, dalla razionalità neoliberista, dallo Stato, dal capitale, come il diversity management, come le forme di pinkwashing aziendale, di cui invece si occupa Renato Busarello, e molto altre. E su questo do la parola a Christian. Ciò, tuttavia, che mi preme sempre aggiungere a scanso di equivoci, ciò che mi preme aggiungere a queste analisi critiche che possiamo fare dei dispositivi di inclusione è che per quanto, come dire, tutte queste analisi sono irrinunciabili, costituiscono la cifra della minoranza, delle minoranze che siamo, al contempo non devono mai rimpiazzare un elemento, no? Cioè se la nostra critica dei dispositivi di inclusione rimpiazza una lotta più radicale contro ciò che li rende così desiderabili agli occhi delle minoranze, noi rischiamo di diventare alleati di ciò che li rende desiderabili, cioè rischiamo di lavorare al servizio di ciò che rende desiderabili questi strumenti di inclusione, cioè significa rischiamo di lavorare al servizio dell'eterosessualità egemonica, della più ampia egemonia eterosessuale. Quindi è molto importante criticare, come dire, capire che cosa c'è dietro, perché sono chiaramente forme di inclusione illusoria, cioè non sono forme di inclusione che consentono di sovvertire gli, come dire, i criteri attorno ai quali si gioca l'inclusione, no? E questo che significa ciò che Luca diceva all'inizio: inclusione ed esclusione pertengono alla stessa logica di potere. È sempre l'eterosessualità che decide come includere e come escludere, purché non si sovverta il criterio che consente di includere o di escludere. Ecco, il passo in avanti deve consistere nella sovversione di quel criterio, e questo è tanto più possibile quanto più le persone eterosessuali si accodano a questa urgenza, a questa istanza, perché come tante già fanno, io ho tanti amici eterosessuali, come già dissi l'anno scorso qua a Genova, insomma, dico...
Dunque, c'è poco da fare. Il neoliberismo ha una forte capacità attrattiva, ha una forte capacità di generare il desiderio di essere riconosciuti. E l'omonazionalismo è la manifestazione di questo desiderio. Da un lato, volendo un po' anche estremizzare, qualunque tipo di inclusione è tutto sommato un'inclusione illusoria, non solo quella delle minoranze, qualunque tipo di soggettivazione, di sentirci a casa all'interno del contesto dello Stato o del riconoscimento altrui è sempre in qualche misura illusoria, viene riconosciuto un po' una maschera. Nel caso di soggettività minoritarie, questo desiderio di essere riconosciuti chiaramente ha dei risvolti di tipo esistenziale, legati a un percorso che spesso è complicato e quindi può generare anche, in un certo senso, in una modalità rovesciata, un'identificazione persino più forte, più convinta con quello che si ritiene essere questa istanza, che per me è più un'istanza materna che un'istanza paterna del potere, ovvero la società tutta. E quindi la omonormatività o addirittura l'omonazionalismo come identificazione appunto con questa nazione, ricordiamoci che comunque la nazione è sempre stata rappresentata come madre, non come, anche se patria ha una natura materna. Ecco, questo tipo di istanza desiderante è una delle espressioni più forti della capacità di cattura che i poteri hanno nei confronti delle soggettività, tanto più delle soggettività marginali, che spesso, quasi per una sorta di ipercorrettismo, incarnano e agiscono delle modalità di identificazione, se vogliamo anche paradossali. E, al di là di questo, è avvenuto negli ultimi anni, soprattutto in concomitanza con il riesplodere dei conflitti bellici, questo tipo di identificazione, e si è accompagnata al processo di inclusione delle persone omosessuali, apertamente omosessuali, all'interno degli eserciti, quindi ha generato anche proprio delle rappresentazioni plastiche, concrete, non solo delle rappresentazioni immaginarie di uomini e donne apertamente gay che facevano il militare e andavano a combattere contro la barbarie afghana, contro la barbarie irachena. Ricordiamoci anche quanto il genere e la sessualità è stata agita come modalità violenta e di sottomissione e di abuso nei confronti di quelli che venivano rappresentati come barbari, e quanto l'omonazionalismo e se vogliamo anche forse una sorta di femminonazionalismo è stata agita quando si trattava di ricostruire anzi spesso la retorica non è quella di restituire ma di dare per la prima volta alle donne la libertà dopo eccetera eccetera. Contesti come quelli afghani per esempio sono tutt'altro che così, nel senso che l'Afghanistan suo malgrado aveva vissuto negli anni 50, 60, 70 un forte modernismo che di fatto era ben lontano da quello che ne avevano fatto i talebani, ma questi sono altri discorsi. La rappresentazione era quella per cui l'esercito americano, l'esercito italiano e quindi anche i gay e le lesbiche dentro questi eserciti andavano a dare la libertà alle donne che ne erano state private e per converso ricevevano il riconoscimento all'interno del contesto nazionale. Quindi finalmente anche gli omosessuali possono sacrificarsi per la madre patria e questo è anche, se vogliamo, il prezzo che loro pagano per il riconoscimento all'interno sul proprio territorio nazionale. Quindi c'è un gioco di attrazione estremamente forte e diciamo che essere tra neoliberismo e neofondamentalismo è una condizione estremamente problematica. Si è tirati o si è giocati su, da due poteri, da due istanze. Una che si rappresenta diciamo esplicitamente come un'istanza repressiva, quella neofondamentalista, e l'altra che invece si rappresenta come un'istanza persuasiva, seduttiva, e quindi riuscire a trovare una via di fuga dalla violenza anche agita, dalla violenza materiale agita e subita più che altro da picchiatori di vario tipo, da gente che comunque vorrebbe non esistessero le devianze sessuali, e dall'altra da una sorta di usando un po' una specie di una vecchia espressione marcusiana, Marcuse parlava di tolleranza repressiva, qui in realtà non siamo ben al di là, siamo di un processo realmente seduttivo, realmente di reclutamento. L'omonazionalismo è una forma di reclutamento, no? Ecco, trovare una via d'uscita tra queste due potenze è estremamente difficile. E in questo si gioca un po' la partita che, dal mio punto di vista, è essenzialmente una partita di tipo politico, cioè non ha delle motivazioni, diciamo così, strutturali. Io non ci vedo tanto delle cose, dei nessi forti, sono dei nessi prevalentemente congiunturali, dei nessi prevalentemente politici. Una parolina sulla questione del genere, eccetera. Io sono sempre più convinto che, al di là della questione genere o gender, questo termine che noi ci troviamo a maneggiare contenga e riveli quanto da sempre il tema dell'orientamento sessuale e della differenza di genere siano stati inscindibili l'uno dall'altro. Qualunque tentativo di distinguere l'orientamento sessuale come concetto a sé stante, autonomo, e il genere come concetto a sé stante, autonomo, è sostanzialmente una, vorrei dire quasi una violenza, ecco.
Sì, tra l'altro proprio l'anno scorso mi ricordo che anche a Lattere degli appuntamenti in cui ci siamo visti abbiamo riflettuto proprio attorno a questo elemento, che è un qualcosa di molto complesso, perché nella Vulgata la distinzione tra le due cose è invece intesa come un qualcosa di estremamente progressista, quando non addirittura queer, perché ora, senza citare persone che magari ancora di recente, io leggevo in giro la condivisione di contenuti che fanno questa distinzione molto scolastica, il genere questo, il sesso quest'altro, ma contenuto divulgato con l'intenzione di proporre un qualcosa di avanzato, se non addirittura queer, da parte di qualcuna o qualcuno. E mi allaccio, tu sai di cosa stiamo parlando, però il tema è questo, perché in effetti è molto più semplice dirla nell'altro modo, e non siamo abituati a riflettere invece, perché si ha paura di affermare un qualcosa di conservatore e reazionario, quando invece il tentativo è esattamente il contrario da questo punto di vista. Allaccio a questo tema quello del femminismo, dei femminismi. Perché senza arrivare magari a dire che organicamente parte del femminismo faccia parte del fronte neofondamentalista, è pur vero che il dibattito, soprattutto la piega che ha preso negli ultimi anni anche sulla scorta di vicende legate al dibattito politico, anche parlamentare, spesso la polemica tra una prospettiva transfemminista queer e femminista, o di un certo tipo di femminismo, un certo tipo di filoni di femminismo, ha assunto toni estremamente vivaci, e tali in effetti da farci magari interrogare su quanto certe posizioni non siano prossime a quella coalizione, appunto, che abbiamo definito ampia ed eterogenea e che chiamiamo coalizione neofondamentalista.
Dunque, all'interno del libro noi siamo femministe, nel senso che siamo transfemministe queer. E all'interno del libro ci sono delle soggettività che credo che si definiscono più semplicemente femministe che transfemministe queer. E anche con lei, che prima, con la quale ho un rapporto strettissimo, come sapete, che è Butler, rapporto di vario genere, anche lei, per quanto la ascriviamo al transfemminismo queer, si è sempre definita femminista, senza ulteriori aggettivazioni, no? Come dire, sicuramente una delle sfide che ci consegna la complessità del presente, che è anche il presente della dialettica e della interrelazione neoliberista neofondamentalista, che è anche il presente della, che poi probabilmente è anche il presente, l'eterno presente della relazione tra lo Stato e il capitale, tra l'inclusione e l'esclusione, tra la libertà e la repressione, insomma, credo che sicuramente ci sono messi qua sotto, sono qua per noi. No, no, non fate assolutamente nulla. Basta. Credo che sicuramente ciò che più che una sfida, alcuni delle paradossi che ci sottopone il presente è quello di una relazione molto contorta tra alcune anime del femminismo e più in generale vorrei dire una cosa sempre nella prospettiva della specificazione, più che con il transfemminismo queer, proprio nella dialettica tra i movimenti femministi e i movimenti gay. Esatto. Cioè, io non voglio stare dentro questa dialettica. Cioè, io ascrivo alcune posizioni di alcune esponenti del femminismo, le ascrivo, come dire, le reputo perfettamente sintoniche con la maggior parte delle posizioni neofondamentaliste espresse da questa vasta compagine di neofondamentalisti. Al contempo reputo molte delle affermazioni omonormative radicalmente in contrasto con le lotte femministe, con le genealogie femministe, che sono anche le mie genealogie, che sono le genealogie da cui io derivo strumenti analitici, critici di lotta. Quindi anche questa è probabilmente una delle grandi dicotomie indotte dal neoliberismo e dal neofondamentalismo, cioè è essa stessa una dicotomia neoliberista e neofondamentalista, no? Quindi questo, come dire, al contempo mi preme, ora la cosa alla quale pensavo con più immediatezza e che è sicuramente l'argomento attorno al quale c'è uno scontro più acceso tra prospettive femministe e prospettive gay e lesbiche, per quanto le lesbiche in realtà molto spesso stiano insieme alle femministe, è la questione della gestazione per altri, no? Di cui nel libro si occupa Angela Balzano in un testo molto bello, sui diritti produttivi e sui mercati della fertilità. C'è sicuramente una questione alla quale non possiamo sottrarci dal punto di vista analitico e critico, cioè che quando un fatto si manifesta dobbiamo capire che cosa implica questo fatto, che cosa implica un fenomeno e ciò che quel fenomeno può alimentare in termini di omissione o di legittimazione, no? Angela Balzano qua scrive che la rinuncia a legiferare un fenomeno esistente da parte di molti stati produce un mercato della fertilità che appunto massimizza la vulnerabilità delle persone che si trovano coinvolte in questo mercato e che fanno parte di paesi molto diversi, dall'India alla California, no? Dall'India al Canada, dall'Ucraina alla Russia, no? Al contempo diventa una... quindi, come dire... c'è questo aspetto, che è l'aspetto critico, che è l'aspetto, come dire, l'atteggiamento critico, l'atteggiamento foucaultiano, l'atteggiamento materialista di un fenomeno. Al contempo, ciò che a me interessa è ostacolare l'argomentazione omofobica laddove essa si manifesti contro un determinato fenomeno, in questo caso la gestazione per altri, no? Cioè le argomentazioni che sento provenire da molto spesso da esponenti del femminismo sono omofobiche. E mi interessa resistere per ragioni indipendenti a queste argomentazioni, no? Attendo con ansia un'argomentazione non omofobica contro la gestazione per altri. E anche perché, per un motivo molto basico, cioè quasi che mi offende come intellettuale, nel senso che la maggior parte dei paesi in cui la gestazione per altri è possibile non è consentita alle coppie omosessuali, cioè l'immagine della donna povera indiana che si surroga per due maschi israeliani bianchi non esiste, perché in India gli omosessuali non possono accedere alla gestazione per altri. La motivazione che viene data per impedire a una coppia di bianchi ricchi gay di accedere alla gestazione per altri è che, e su questo credo che si troverebbero molto d'accordo con molte esponenti del femminismo o del neofondamentalismo cattolico o di destra o reazionario, la motivazione che viene adotta per impedire alle coppie omosessuali di accedere alla surrogata, alla surrogazione, è che mentre una coppia eterosessuale potrebbe naturalmente procreare, una coppia omosessuale e nello specifico di omosessuali maschi non può procreare, quindi la surrogata interviene, viene immolata dallo Stato indiano a intervenire, a emendare questo difetto della natura e quindi a consentire con uno stratagemma la naturale riproduzione dell'eterosessualità, no? Quindi, ecco, e questo avviene anche in Russia, dove non soltanto due gay non possono surrogare, ma dove è vietata la stessa omosessualità, viene in molti altri paesi del mondo. Gli unici paesi in cui una coppia di omosessuali può accedere alla surrogazione di maternità sono sicuramente il Canada, la California, ma parliamo di tutt'altre cose, parliamo di tutt'altri contesti, parliamo di tutt'altre condizioni di esercizio della... appunto di questo fatto, di condizioni di lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, volevo dire, ciò che mi interessa è ostacolare l'argomentazione omofobica laddove essa si manifesti, contro la gestazione per altri, al contempo non nascondo più, francamente, l'esigenza di un più solido fronte, che poi è anche parte della genealogia nella quale mi riconosco, profondamente contrario alla riproduzione della coppia normativa, della parentela legata alla coppia, della procreazione legata alla coppia eteronormativa, che di conseguenza diventa anche il modello dominante anche per l'omonormatività, e sono ansioso di relegare appunto la lotta per il diritto alla riproduzione nell'alveo delle lotte reazionarie, no? Esatto, perché se no non potrei auspicare la sovversione dell'eterosessualità. Questo.
Perché anche quest'anno, come l'anno scorso, poi il piacere di stare ancora un po' con Federico, quindi non voglio monopolizzarlo, tante domande magari le posso fare dopo. No, io una cosa che insomma, alcune cose le hai accennate, sarebbe stato interessante vederle, ma spero che le persone comprino il libro e quindi poi possano approfondirle, per cui tutta la questione che accennavi tu di come la differenza venga appunto sfruttata, no, dalle organizzazioni come modo per aumentare la produttività, quindi quello che accennavi tu prima, il pinkwashing, ma anche tante altre questioni. Però ecco, quindi se insomma, vi avanza del tempo, due parole su questo, mi sembra molto interessante, no? Perché ribalta tante di nuovo questioni che abbiamo sempre letto in modo opposto. Però per riprendere insomma quello che vi dicevo prima, no? L'urgenza con la quale ho affrontato diversi testi. Una delle questioni che attraversa di nuovo tutti i saggi, ma che poi trova davvero compimento alla fine, è la questione della precarizzazione esistenziale, no? Cioè quindi il vero filo rosso, diciamo, è la precarietà. Ora, per me è un tema davvero molto sentito, nel senso che se prima accennavo a come alcune questioni ci dividono, ci posizionano, io la precarietà la sto vivendo dall'altra parte, io non sono precaria, e questo mi sta mettendo in una posizione difficile di vita nei confronti di tutta una serie di persone, quasi tutte quelle che hanno scritto qua, ma la maggior parte dei miei colleghi e amici che invece sono precari. Ed è veramente un punto di non ritorno e di distanza, neanche generazionale, neanche di appartenenza di genere, è proprio una differenza esistenziale che crea una distanza incolmabile. Qui viene affrontato, declinato in tanti modi, si dice alla fine che il genere correlato alla precarietà è davvero il cardine dello sfruttamento, no? Quindi vi volevo chiedere, un po' a partire da questo mio posizionamento, che appunto forse per voi è difficile da capire perché appunto ci troviamo da due parti diverse, e come il genere entra in questo discorso sulla precarietà e sullo sfruttamento, perché davvero il libro fa proprio questa parabola e poi precipita fortemente su questo tema.
Allora, cerco un attimo di organizzarmi. No, tranquillo. Allora, se noi possiamo immaginare che ci sia stato un passaggio, una riflessione che faccio io, che possiamo immaginare che ci sia stato un passaggio nel modo in cui il potere si interfaccia alla questione del genere, legato al cambiamento nel modo di produzione, perché alla fine il potere tutto organizza nella società e nei singoli per quanto può in funzione della produzione, della logica di profitto, eccetera, nella misura in cui si è passati da un vecchio capitalismo, diciamo, modello taylorista, come lo vogliamo chiamare, in cui il potere mostrava una faccia molto più repressiva nei confronti delle questioni di genere, al neocapitalismo, al post-fordismo, in cui noi viviamo in una situazione in cui mostra una facciata molto più aperta, tollerante, se vogliamo, nei confronti di queste questioni. La motivazione che prova ad addurre è che, visto che, come ci ripetiamo molto spesso, questo nuovo modello di produzione estrae profitto ovunque lo trova, in particolare ha trovato nelle specificità degli individui, nel loro modo di relazionarsi, nel loro modo di identificarsi, una nuova fonte di ricchezza, deve, ha bisogno di permettere alle persone di potersi riconoscere, individuare in modi diversi proprio fra di loro, di potersi di poter credere quantomeno in varie misure, di poter vivere realmente la propria identità e di poter anche ha bisogno di diverse identità per produrre più plusvalore, utilizzando un termine un po' desueto, ma direi che va bene. A questo punto, tanto vi chiedo se per voi questa riflessione è condivisibile, l'altra è che una critica che viene spesso fatta ultimamente, che mi sembra che venga spesso fatta ultimamente, a tutte le lotte di questo tipo è che hanno perso la loro potenzialità rivoluzionaria nel momento in cui, cambiando il modo di produzione, sono state sussunte agli interessi del capitale e che quindi, al di là di quelli che dicono che tanto di questa lotta non c'è più bisogno perché tanto ormai sono state vinte, gli altri dicono che sono addirittura dannose perché ormai, come avete detto anche voi qualche volta in questa sede, fanno gli interessi del capitale. Quindi io mi chiedo dove la troviamo, come la spieghiamo alle persone, la potenzialità rivoluzionaria dei movimenti di genere, la potenzialità distruttiva rispetto alle logiche neoliberiste.
Grazie, anche perché riprendi alcune delle questioni in effetti su cui avevamo aperto. Alterniamo e passiamo a questo.
Ok. Allora, io mi sono occupato di questo problema non tanto nel saggio che è contenuto in questo libro, ma in un'altra occasione in cui avevo studiato la questione proprio del nesso fra lavoro e affetti. In un'ottica di critica dell'economia politica dell'affettività queer. In un certo senso il percorso anche delle soggettività critiche che si sono interrogate sul nesso tra sessualità e valorizzazione capitalistica ha avuto diversi passaggi. E può essere declinato in diversi modi. In modo molto grossolano, per essere diciamo rapidi e sintetici, sono tre le modalità un po' classiche attraverso le quali si può identificare il nesso fra capitale e lavoro affettivo. Da un lato c'è stata l'attenzione e la critica nei confronti di quello che era un processo di cattura sulla base del consumo, cioè le soggettività in un certo senso tradizionalmente estromesse da alcuni circuiti, quali per esempio quelli della vita familiare eteronormativa classica, trovavano in particolare nella dimensione della città e della metropoli anonima dei luoghi di appagamento dei propri desideri e dei propri bisogni. Questo al prezzo di relazioni affettive molto fragili e ovviamente al prezzo di un'esposizione pressoché totale al capitale, cioè io ho relazioni nella misura in cui posso acquistarle. E quindi l'iperconsumismo, che spesso a torto o a ragione è stato appioppato sulle soggettività gay, anche da parte di chi come me è appartenuto a collettivi, a gruppi che appunto criticavano l'essere catturati dal capitalismo dei gay come appunto consumatori perfetti, ecco, questa era una delle prime modalità. L'altra modalità è stata quella della cattura attraverso la redistribuzione, in particolare attraverso la redistribuzione dei diritti, cioè nel momento in cui i diritti di cittadinanza e di welfare potevano essere redistribuiti, anche le soggettività marginali dal punto di vista sessuale potevano accedere a questa dimensione della redistribuzione nella misura in cui accedevano a questi diritti. In questo c'è stato un forte sfasamento, nel senso che i diritti degli omosessuali sono arrivati in un certo senso un po' in ritardo rispetto all'epoca d'oro del welfare state, e quindi alcune delle problematiche, delle tensioni anche e delle reazioni contro l'ottenimento dei diritti da parte delle minoranze sessuali sono state generate anche dal fatto che questo ottenimento e queste lotte per il riconoscimento di diritti redistributivi avvenivano nel momento in cui questi diritti venivano persi dalla maggioranza della popolazione, cioè la crisi dello stato sociale generava anche crisi di redistribuzione. C'è stato un po' un arrivare in ritardo che ha generato una serie di problemi. L'altro aspetto è quello al quale facevi riferimento tu, e che noi in genere, un po' in maniera, diciamo, nel gergo più o meno condiviso, che poi è stato anche generalizzato in alcuni teorici sicuramente più noti di noi, è il tema della messa a valore delle differenze. Cioè quanto e in che misura, non solo dal punto di vista dei consumi, non solo dal punto di vista della redistribuzione, ma proprio nella sfera della produzione, le soggettività sessuate e le soggettività di genere vengono reclutate in funzione della produzione di valore. E qui si è aperto un varco, c'è stato aperto un varco innanzitutto da alcuni filoni della riflessione femminista, che si è occupata proprio del nesso tra lavoro produttivo e lavoro riproduttivo già negli anni 70. Poi passati a, anche in virtù dell'intensificazione di determinati processi di sfruttamento e di valorizzazione, ad una interrogazione su quanto l'agire il proprio genere in contesti lavorativi sia un elemento della valorizzazione capitalistica e quanto lavoro gratuito ci sia da parte nostra, da parte di ciascuno e ciascuna di noi, per essere disponibili e adeguati a questo tipo di interpellazione. Il fatto di essere presentabili attraverso determinati stili di genere, attraverso l'adeguatezza a un modello di mascolinità o di femminilità, oltre ad avere dei costi materiali, nel senso che c'è tutti i costi connessi con l'abbigliamento, la cura di sé, sono comunque dei costi che sostanzialmente sono dei costi che noi portiamo nei contesti lavorativi, ma che non vengono ripagati direttamente. Diciamo che sono degli sconti che noi facciamo nel momento in cui ci rechiamo sul posto di lavoro. Ecco, tutte queste, chi si trova a lavorare in determinati contesti, cioè per esempio in alcuni saggi si parla di figure specifiche, in particolare figure legate proprio alla precarietà lavorativa, che sono quelle più richieste, cioè alle quali viene maggiormente richiesto di essere simpatiche, carine, sorridenti, ben truccate, seducenti e quant'altro, no? Quindi c'è una forma di reclutamento e di valorizzazione dal punto di vista proprio della produzione di valore. Una parola sulla questione della precarietà. Io sono convinto che la scissione sia un fenomeno del passato, cioè quello a cui tu fai riferimento. Io penso che fosse lo scenario di 15 anni fa, 10 anni fa. Io sono convinto che le modalità della precarizzazione oggi riguardino fortemente anche quello che viene considerato il lavoro sicuro. Personalmente io faccio un lavoro impiegatizio nell'ambito statale, nell'ambito universitario, e ritengo di essere sottoposto ad un enorme stress di precarizzazione lavorativa attraverso, per esempio, continui processi di riorganizzazione delle strutture dell'organizzazione lavorativa. Queste sono modalità che, sebbene ci diano una continuità di reddito, provocano una continua sollecitazione del nostro essere nei processi lavorativi. E anche la dimensione generazionale è una dimensione superata. Cioè, se fino alle leggi dei governi Monti si poteva individuare nettamente una precarietà prevalentemente giovanile e una sicurezza e un'assicurazione prevalentemente adulto-anziana, diciamo, l'esempio degli esodati è stato eclatante, però in realtà ci sono processi di scarico di generazioni adulte e di uscita, di turnover dal mondo del lavoro, che sono estremamente gravi. Per esempio, i miei genitori sono entrambi disoccupati in questo momento e non hanno assolutamente speranza di rientrare nel mondo del lavoro, hanno 60 anni e io devo mantenerli fino a che non prenderanno la pensione, per dire. Faccio un esempio che conosco, perché proprio veramente, cioè, la precarizzazione in questo momento è ad un livello di generalizzazione inedita rispetto al modello san precario di 10 anni fa. Quindi è transgenerazionale, transgenere, e soprattutto vorrei aggiungere un ultimo elemento: genera forse sì in questo senso un forte senso di la differenza la vedo in questo, nella colpevolizzazione alla quale spesso sono condannate persone che hanno la fortuna di avere un lavoro, di un lavoro sicuro, di un lavoro garantito. Quindi stai zitto e lavora, perché tu almeno il lavoro ce l'hai. Quindi una enorme riduzione dello spazio anche di contestazione e di presa di parola all'interno dei contesti lavorativi, che per me sono forme di precarietà.
Ci sono altre domande, così io poi forse mi avvio alla conclusione.
Sì, sì, infatti.
Avete altre domande? No? Io allora sono molto d'accordo con quello che ha detto Cristian adesso, e peraltro è vero, la questione della precarietà attraversa questo libro, intanto perché quasi tutte le soggettività che scrivono questo libro appunto esperiscono la precarietà. Quindi inevitabilmente è parte di queste elaborazioni teoriche, che dimostra, come dire, che attesta anche della presenza massiccia di questo tema anche nelle mobilitazioni che, ad esempio, pensiamo anche al recente, non una di meno, il tema della precarietà ha attraversato enormemente questa mobilitazione, al punto che come dire, ci ha consentito di, forse non in maniera univoca, forse non in maniera omogenea, ma sicuramente c'erano all'interno però delle parti consistenti di questo movimento, di questa mobilitazione, che intrecciavano strettamente la questione della violenza di genere con la questione della precarietà, al punto da far coincidere la precarietà come una forma di violenza di genere, o forse come la principale forma di violenza di genere. Questo perché? Sicuramente perché, appunto, come ha detto Cristian, specialmente nella prima parte del suo intervento, e come alcune autrici scrivono molto bene nel testo, è oltre a Renato Busarello, Caterina Peroni, Camilla Veneri e Bruna Mura nel contributo sul Gender Strike, in cui appunto rendono conto della elaborazione teorica e pratica del suo movimento nazionale relativamente allo sciopero sociale del 2014, relativamente al tariffario del lavoro gratuito, cioè questo strumento che avrebbe consentito, e che consentirà forse a ciascuno di voi, quando, se vi capiterà di aprire questo libro, di osservare quante attività svolgiamo non riconosciute come tali. Quindi il paradigma della riproduzione, il paradigma del lavoro di cura, un tema tipicamente femminista, torna utile per capire quanto la rivendicazione di un reddito universale sganciato dal lavoro produttivo divenga appunto fondamentale per la giustizia, cioè per fare giustizia, per riconoscere una enorme quantità di attività che svolgiamo gratuitamente. Al contempo, questo libro tiene strettamente insieme, no? Cioè, non la questione del genere come una roba e la questione della precarietà per il semplice fatto che viviamo nella precarietà. Questi due argomenti diventano un tutt'uno, no? Questi due argomenti diventano tutt'uno quando e perché? Così provo anche a rispondere alla domanda del ragazzo che l'ha fatta. Ok. Come ti chiami?
Daniele.
Alla tua domanda. È vero, il momento che viviamo ci restituisce forse, chissà, forse non so se più di altri momenti della storia, forse semplicemente più di altri momenti della nostra storia, no? Di altri momenti della storia che alcuni di noi riescono a ricordare, che hanno vissuto, e ci sono tante persone che emergono già in un contesto di precarietà e che non hanno mai avuto nessun'altra esperienza, no? Quindi, e credo che però che le persone che emergono in un contesto di precarietà e che non hanno mai avuto nessun'altra esperienza sono innanzitutto le donne, sono innanzitutto le soggettività trans, sono le soggettività queer, sono le soggettività gay e lesbiche, cioè sono le soggettività che innanzitutto collidono con un paradigma dominante. Queste persone sono precarie, cioè la loro vita è più precaria di quella degli altri. Quindi il nostro tempo ci restituisce la nostra condizione precaria, la nostra condizione ontologicamente precaria. Al di fuori di strutture di sostegno noi non siamo nulla, al di fuori di relazioni che ci sostengono noi non siamo. Noi propriamente non possiamo fare nulla, i nostri corpi non si fanno da soli, non vengono al mondo da soli, non stanno in piedi da soli e dipendono profondamente da relazioni e strutture di sostegno. Il nostro tempo ci ributta in faccia a questa roba, tipica intuizione femminista, no? Al contempo non dobbiamo dimenticare che per quanto universale possa essere, per quanto sempre più universale possa essere, la precarietà si trova a essere differenzialmente distribuita, a seconda delle norme dominanti che già allocano precarietà e vulnerabilità. Quando dico che la precarietà è qualcosa di cui una persona trans ha sempre avuto esperienza, di cui una persona queer ha sempre avuto esperienza, la possibilità di vederti mancare una struttura di sostegno, di vederti mancare una relazione di sostegno, di vederti mancare le relazioni basilari di sostegno a quella vita. Queste sono esperienze che accomunano le soggettività non eterosessuali o non conformi al paradigma dominante. E questo diventa uno, non l'unico, ma uno dei principi attorno ai quali si dipana la distribuzione della precarietà che ci accomuna tutti, quella per cui nessuno di noi è autosufficiente, no? Che viene però massimizzata a seconda della posizione che occupiamo rispetto a questo paradigma dominante. Credo che una persona il cui genere non è immediatamente leggibile esperisca maggiormente, come dire, da tanto tempo esperisca una specifica forma di precarietà che è relativamente indipendente all'ingente processo di precarizzazione che invece noi assistiamo, che è oggettivo e che è effettivamente un problema di cui dovremmo preoccuparci. Ciò che io penso, però, ciò che questo libro tenta di fare, ciò che dovremmo, a prescindere da questo libro, ecco, per chiudere, conservare della genealogia femminista, della genealogia transfemminista queer e l'istanza di, quando parliamo di istanza di sovversione, e che io definisco sovversione dell'eterosessualità, come istanza di sovversione dei criteri che presiedono alla riproduzione sociale e che dunque presiedono storicamente al modo in cui abbiamo organizzato la distinzione tra produzione e riproduzione, nell'epoca della precarizzazione noi vediamo saltare questo. Noi vediamo che il genere messo al lavoro è produttivo e riproduttivo. Noi vediamo che la precarietà mina la distinzione tra la produzione e la riproduzione. Quando parliamo di soggettività messa al lavoro, no? Vediamo che anche aspetti anche il modo in cui agiamo la riproduzione sono essi stessi fonte di produttività e di estrazione di valore. ok? Quindi ciò che noi dobbiamo fare è conservare questa ipotesi, anche per, chiaramente, ciò che dici tu, Daniele, è vero, che è appunto ciò che diceva Mario Mieli: i movimenti gay perdono la loro carica rivoluzionaria quando il capitalismo perviene a dominio reale. Perché? Perché il capitalismo offre forme di riconoscimento e di inclusione che quindi servono esattamente a dire: bene, ti ho dato questo, bon, non hai nessun motivo di esistere. Se fosse stato così, forse a distanza di tanto tempo non ci saremmo, forse non ci saremmo noi, non ci sareste neanche voi, insomma, ancora a discutere attorno a queste cose. Quindi significa che c'è qualcos'altro che possiamo preservare oltre la dialettica del riconoscimento, oltre la dialettica dell'inclusione e dell'esclusione, e che c'è un nucleo rivoluzionario e trasformativo nel pensiero femminista, nel pensiero trans, nel pensiero queer, ed è appunto quello di sovvertire radicalmente ciò da cui dipende la produzione e la riproduzione sociale. Questo mi preme dirlo soprattutto nell'ottica delle rivendicazioni, ad esempio, del reddito, di cui molti movimenti si fanno fautori, perché in assenza della sovversione del criterio che presiede alla distinzione tra produzione e riproduzione, nessun reddito sganciato dalla produzione è garanzia di una sovversione dei criteri che presiedono alla riproduzione sociale. Ottenere il reddito per tutti su base universale nulla ci dice relativamente a chi continuerà a occuparsi di alcuni specifici ruoli sociali, che per quanto possano essere stati sovvertiti dal neoliberismo, non lo sono abbastanza da consentirci di individuarli, che sono, come le femministe ci insegnano, quelli connessi alla cura, quelli connessi alla riproduzione dei legami sociali, alla riproduzione, all'educazione, alla socializzazione. E questo, nessun riconoscimento di reddito universale su base universale sganciata dal lavoro produttivo ci consente in automatico di sovvertire questo. Questo, dal mio punto di vista, fa un tutt'uno con la sovversione dell'eterosessualità. Grazie.
Allora, io direi che possiamo chiudere qua. Vorrei ringraziare Federico e Christian perché sono stati, innanzitutto, vorrei dire, estremamente chiari, che era ciò che auspicavamo, e devo dire che credo che siano stati sufficientemente incisivi e chiari. Credo anche che sia stato un dibattito, grazie anche a tutte voi, estremamente elevato rispetto anche alle cose di cui siamo abituati a parlare negli spazi che viviamo e nelle nostre assemblee. Credo che si sia data un'idea abbastanza articolata di che cosa rappresenta, di che cos'è questo libro che è là, se qualcuno ancora non lo avesse preso o letto. E credo soprattutto, e chiudo, che si sia data un'idea, si sia dimostrato come, quanto e perché i temi trattati in questo libro riguardino gli spazi occupati e antagonisti che viviamo, e il mondo come vorremmo trasformarlo. Ci vediamo domani alle 3 in Piazza Matteotti.